sbagliato tante volte ormai, lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati su Radio Sonar, lunedì 31 maggio 2021, 24esima puntata di Quarta Parete, il teatro e radio. Insomma, che bello tornare a teatro. Le aperture delle sale teatrali continuano a susseguirsi, certo, non è un'apertura tout court, perché i grandi teatri preferiscono rimandare la nuova stagione, per ovvie ragioni sia di programmazione che anche di investimenti, ma il dato è certamente confortante. Il pubblico continua ad affluire numeroso, seppur contingentato, e sembra che la paura del contagio, con tutta la prudenza necessaria, sia stata superata, grazie anche ai dati che migliorano giorno dopo giorno. Un buon viatico che ci guiderà con ottimismo verso una stagione di totale rinascita. Ed ora volevo darvi un paio di suggerimenti, a cominciare dal grande successo del Teatro Manzoni, dove lo scorso 20 giugno ha debuttato Una casa di pazzi, scritto da Roberto D'Alessandro, con lo stesso Roberto D'Alessandro, Maria Lauria, Maria Cristina Giunta ed Enzo Casertano, con la regia di Silvio Giordani. E poi torna, dopo il grande successo dello scorso anno, dal 5 giugno al 2 ottobre, la rassegna Il Quirino alla Galleria Sciarra, organizzata dalla direzione artistica del Teatro Quirino, e che vedrà il giorno dell'inaugurazione Monica Guerritore in un monologo sul femminicidio dal titolo Quel che so di lei, ispirato a un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1911, dove la Guerritore ricostruirà gli ultimi frammenti di vita di Giulia Trigona. Un monologo preceduto da Veronica Pivetti, che verrà intervistata da Pino Strabioli sul tema donne e parità di genere. E adesso ci andiamo ad ascoltare un grandioso pezzo di un maestro che ci ha appena lasciato, Franco Battiato, tra l'altro una delle canzoni che io amo di più, che è La stagione dell'amore.
Non ritornerà
più. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai.
Ebbene, eccoci qua dopo questo splendido pezzo di Franco Battiato, assolutamente incredibile, che ci lascia veramente tanta commozione. E adesso introduciamo subito il primo ospite. Diciamo che l'altra volta c'è stato qualche problemino tecnico, ma insomma l'abbiamo tranquillamente recuperato. Lui è uno che alle luci della ribalta preferisce occuparsi di teatro da dietro le quinte, il che non garantisce che tutto sia più semplice, anzi lui è uno che va in profondità e lascia sempre il segno, soprattutto quando tratta con delicata sensibilità l'universo femminile. Scevro da facili richiami di quegli ammiccamenti pruriginosi e luoghi comuni che albergano in molte drammaturgie. E poi la sua collaborazione e amicizia con Salvatore Rancatore, che ha prodotto una trilogia sulla vita e sulle avventure e disavventure di attori, con Confessione di un burattino senza fili, Altro che Superman, con la K, e RIP, ovvero Ritorno in platea. Dal 1 settembre tornerà a dirigere un cast quasi tutto al femminile con Le dissolute assolte ai Giardini della Filarmonica, nella prestigiosa rassegna I solisti del teatro, che torna finalmente dopo lo scorso anno sabbatico. Saluto e ringrazio Luca Gaeta. Buongiorno Luca.
Buongiorno a te Andrea caro, come stai?
Molto molto bene, te?
Io bene, in ripresa come tutto
bene.
Il comparto teatrale, diciamo.
Bene, bene. Insomma, allora si torna alla grande dal 1 settembre, finalmente.
Sì, si ritorna. Che... diciamo, facciamo dei passaggi anche un po' prima. Facciamo
sì, ecco, raccontaci, dai.
Praticamente si sono aperte un po' di possibilità in questi mesi estivi, con la possibilità di avere pubblico all'aperto, quindi con meno pressione psicologica.
Certo.
La vogliamo di più. È uno spazio interessante che mi ha proposto di portare qualcosa. Ovviamente ho pensato di portare produzioni già fatte, perché in questo momento...
è più semplice, naturalmente.
Sì, e quindi tagliamo via tante prove, tanti costi che in questo momento non è possibile sostenere. Quindi sono partito con la trilogia, che hai come hai detto tu, con...
Salvatore Rancatore.
Sì, in uno spazio interessante che va raccontato, perché...
Ma come? Anzi, sono molto curioso, devo dire, perché è una novità, è una primizia, dai.
È una novità, diciamo che è un luogo che frequento da un po' di tempo, perché oltre al teatro c'ho un'attività, un gruppo che si occupa di street art. In questi anni si chiama Kid the Pig, e più specificatamente poi seguito da Pubblica, con Carlo Vignapiano, Elena Nicolini e Paolo Longo, che sono insieme a me questi diciamo, abbiamo dato
ha dato vita a questo spazio, ok?
A questo, diciamo, facendo un'opera di street art con la persona che invece ha preso le redini proprio del luogo, che era un ex cartiera dove praticamente facevano le prove delle pellicole cinematografiche, che sta sulla Salaria, poco vicino agli ex studi di Sky, praticamente.
Sì.
E per anni è stata abbandonata, so che ci hanno fatto dei rave, quindi un luogo di divertimento fatto in un certo modo. E questa persona che si chiama Stefano Vicari l'ha presa in gestione, diciamo, e lì, diciamo, è diventata una cucina di attività teatrali, musicali, musicali, artistiche.
Quindi è un centro culturale, possiamo dirlo,
Centro culturale, sì,
multidisciplinare.
multidisciplinare, appoggiato, fanno laboratori e tutte cose varie. Noi inizialmente siamo entrati lì solo per fare un murale gigante che riveste tutta, diciamo, una sorta di chiostro che c'è all'interno di questo posto. Poi ci siamo piaciuti, abbiamo confluito in quel luogo varie volte per vari accadimenti, e adesso quest'anno fanno una rassegna estiva che partirà dal 3 giugno fino a tutta l'estate. Ci avrà un calendario gestito da un
Che
altro
ovviamente mi
compositore.
fornirai prima o poi.
Tutto quanto, ti giro tutto quanto, e questo già c'è una pagina interessante dove spiega tutto, tutto
Ecco,
quello
dacci l'indirizzo, dai.
che si chiama Elements, si trova anche su Facebook, diciamo così, o comunque elements.net, credo sia una cosa del genere, dove ci sono tutte le informazioni necessarie. Lo
Certo,
spazio, il
comunque
titolo
tutti i vari
tecnico si chiama,
eventi.
sì, e lo spazio fisico si chiama CityLab 971, è in via Salaria 971. E la cosa bella è che è un posto che è veramente post-industriale, e dentro però ci sono tantissime invece attività. Soprattutto la cosa che mi ha colpito è frequentata da un sacco di ragazzi giovani che portano la loro
Certo.
proposta d'arte, arte
Come?
figurativa, foto, pittura, eccetera, eccetera. So che fanno anche delle riprese video, stanno assemblando uno studio video, mi sembra, insomma,
Bene.
tante cose. C'è una roba
C'è
interessante in
molta
questo
energia
ambiente.
comunque, c'è molta energia. Bravo,
Molta, molta, molta. E noi siamo lì, il teatro si fa solo con l'energia, non servono attori, serve energia. E quindi noi saremo lì a fine mese, fine giugno, 25, 26, 27, con la trilogia. Abbiamo pensato di fare venerdì, sabato e domenica, raccontando questa trilogia. Purtroppo nello stesso momento, la
ecco.
trilogia, sai, lo spettacolo, diciamo, viveva della presenza, della compresenza del chitarrista degli Alma Megretta,
Sì.
Sergio Morconi, ma lui fortunatamente ha ripreso a suonare con gli Alma
Certo, e
Megretta
quindi
proprio
sarà in
nelle
tournée,
date
sarà.
e sarà intorno proprio nelle stesse date, quindi abbiamo dovuto sostituirlo con molto dispiacere, ma felici di farlo con una super band fatta di da tre elementi, da tre ragazzi giovani che suonano molto bene, che mi piace dire i nomi, Jacopo
Peroriamo la
Bruno, Marco
causa,
Bruno,
peroriamo la causa, Luco. Luca.
sì, è Marco Bruno, quindi ci siamo uniti, no?
Come si chiama il gruppo, Luca?
No, il gruppo gli abbiamo dato un
Ah.
nome, la super band perché Super Thump Orchestra, perché il personaggio poi che si muove all'interno di questa trilogia l'abbiamo denominato Thump, io e Salvatore Rancatore, che
Certo.
è l'attore con cui ho scritto questi
Marco.
tre monologhi. Diciamo che li facciamo vivere in uno spazio che è un po' più live, un po' più, chiamiamolo rock, quindi con loro che di volta in volta saranno tre preti che confesseranno Totò per il suo rapporto parallelo con la figura di Pinocchio e la sua figura, l'inizio della sua carriera. Poi dopo lo supportano vestiti da supereroi, con altro che Superman, dove l'attore diventa un supereroe, perché per affrontare la vita dell'attore devi essere veramente un supereroe, e lì giochiamo a fare un parallelismo con Superman,
Bene.
e loro sono gli altri tre supereroi che accompagnano live, ovviamente con le musiche, perché è teatro canzone, diciamo. E
Sì.
l'ultimo, diciamo, stiamo vedendo di inserirli, Rip è un po' la chiusura di questa
Certo, di
trilogia,
questa trilogia.
che diciamo che è un po' l'abbandono di un certo, un po' un abbandono. Il ritorno in platea potrebbe significare sì che viene il pubblico, ma anche che l'attore smette di fare l'attore e ritorna in platea.
Certo. E
E
potrebbe
quindi
essere anche una metafora, Luca.
potrebbe, forse sì, l'abbiamo scritto nel 2013, non sapevamo quanto
Già.
vera potesse essere. E forse gli attori in quel momento, i musicisti, scusa, in quel momento potranno essere, ma che ne so, dei vagabondi che chiedono l'elemosina suonando dei piccoli strumenti acustici per strada, diciamo, non lo so,
Quindi si
insomma ci sono
presta
tante
molto,
cose.
diciamo, a lavorarci sopra e a dargli varie
Sì,
interpretazioni.
perché originariamente l'ultimo, mentre i primi due, Confessioni di un burattino
Certo, e
e
altro che su.
altro che Superman, vedevano la presenza scenica e musicale continua di Sergio Forconi.
Sì.
Rip invece era, anche il titolo Rip un po' evoca delle cose, dato l'abbiamo
Beh,
scritto in un periodo che sono molto
declinati al
negativi.
negativo, Rip,
Negativo,
sempre.
sì, pure perché purtroppo, diciamo, abbiamo fatto di dolore come l'arte
Certo.
fa, diciamo, forse Mary Strip, prendete il dolore, ficcatevelo nel cuore e fatene arte.
Sì.
Quell'anno sono morti un paio di amici cari che facevano teatro, e ne abbiamo dedicato un po' anche a loro,
Cioè,
alla loro
un
musica.
omaggio a queste
Era un omaggio,
persone.
quindi diciamo che
Ha una doppia valenza perché giustamente dopo un anno e mezzo sigillati, dico sempre, ritorno in platea può essere anche benaugurante, sei d'accordo?
Sì, perché lo vediamo dall'altra parte, cioè che torna il pubblico finalmente. E
Certo.
quindi che gioca sempre, comunque sempre gli spettacoli, soprattutto questi dei che ho fatto con Totò, sono molto generosi nei confronti del pubblico,
Es
spesso sono
è
molto
vero,
interattivi, diciamo, e poi
assolutamente
sempre.
esileranti, devo dire, molto
Sì,
divertenti.
e quindi poi c'è questo, diciamo che diventiamo veramente come dovrebbe essere il
Poi
teatro, una
devo
regia
dire che
unica.
Salvatore è una maschera, fondamentalmente.
Sì, Salvatore è una maschera, chi io ho avuto la fortuna di saperlo usare in lungo e largo,
Nell'accezione migliore,
benissimo. Sì,
naturalmente.
diciamo sì, però diciamo è fantastico, che ne so, fossimo stati negli anni 50, io fossi stato un altro Monicelli, sarebbe diventato un Totò, che ne so,
Certo,
capito?
certo.
Soprannome suo
Insomma,
è
ha.
Totò, però.
Hai saputo muovere le giuste corde, Luca, no? Perché comunque è come un po' una sorta di plastilina che va plasmata.
Sì, aveva un grande talento perché ci ha
È
avuto una bella
vero, è
carriera,
un
soprattutto
grandissimo.
quando ha scelto di fare questa cosa, ha lavorato con la compagnia Lavia a lungo tempo,
Sì,
così.
sì.
E poi ovviamente ci siamo trovati, grazie a un amico comune che è il regista Matteo Tarasco, ci siamo trovati e abbiamo confluito i nostri
E le vostre energie non vi
modi.
siete più lasciati alla fine.
No, praticamente no, dovevamo fare anche lo scorso anno, insieme a Lucia Rossi, una delle dissolute di cui parleremo fra poco,
Sì,
immagino,
certo.
un bellissimo, cioè una bella messa in scena, praticamente veniva presa da un romanzo, una favola noir, dove c'era Lucia Rossi nei panni di Endorfin, che era una sorta di morte, che però era, immagina una messa in scena ciclignana di questo romanzo che si chiama Metamorfosi in riva al cielo, di un autore francese che si chiama Mathieu Melzier, che ha scritto La meccanica del cuore, alcuni lo conoscono per questo
Sì.
romanzo, e avremmo messo in scena questa cosa, ma la pandemia ci ha un po'
Ci ha un po'
bloccato, ma
bloccato.
forse il prossimo anno
Lo
dovrebbe
teniamo nel
tornare Melzier e Lucia.
cassetto. Nel frattempo, appunto, come dicevamo all'inizio, tornerete, tornerai comunque. Questo è un appuntamento ormai certo, fisso. Le dissolute assolto con un cast quasi tutto al femminile.
Sì, a parte
Insomma, mi
Lucia
verrebbe da dire
Rossi.
che è quasi un gineceo.
Sì, diciamo che allora la cosa è molto interessante. Ho scoperto poi essere uno spettacolo che piace tanto alle
È
donne,
vero.
ma più le donne sono proprio tanto fan di queste dissolute, più degli uomini che sono intimiditi ogni volta al loro cospetto. L'unico che se la gestisce un po' è Leporello, è Marco
Marco
Giustini,
Giustini, sì.
sì, poi
L'unico uomo.
l'unico è fortunato, alcuni dicono, ma non sanno quello che avviene dietro le quinte, quindi io. Non lo so se è così fortunato. La cosa bella è il punto di vista, come insomma, femminile delle donne sedotte dal Don Giovanni e
Certo,
raccontato
certo.
dal loro corpo e dalla loro accezione del dolore, che lo fanno diventare, ovviamente, multiforme, lo fanno diventare di volta in volta, in base al personaggio che interpretano le bravissime attrici, lo colorano, chi con la malinconia, chi con l'ironia, chi con l'eros. Però
Certo.
di base racconta la storia del Don Giovanni, senza il Don Giovanni, cioè l'assenza migliore presenza, una cosa del genere,
Ecco,
quindi sono molto
com'è
ispirato.
stato lavorare con tutte queste donne, Luca?
Ma guarda, è stato
È stato.
proprio
Sì,
l'altro giorno, ho sentito al telefono Alessia Fabiani, che fa parte del cast, e mi diceva
certo.
che era molto felice di aver scoperto, è stata una delle ultime ad entrare nel gruppo, e praticamente mi ha detto, quello che tu hai creato, ma testuali parole, non voglio portarmi niente, insomma, a mio favore, hai creato un gruppo di lavoro che io non ho mai visto in tanti anni di carriera. Lei faceva la figlia di Costanzo quando aveva
Sì, me
8
lo
anni,
ricordo, come
quindi
no?
ad Orazio, no? Quindi quanti anni di carriera ha Alessia? E dice, non ho mai visto un'energia e un'unione in un cast artistico che ha superato, diciamo, il teatro, ha superato l'arte, il lavoro, la professionalità, siamo diventati famiglia. Io so che loro si vedono almeno una volta a settimana da 10 anni, quindi c'è qualcosa
Ah,
che è
che
andato
bello.
più del lavoro, diciamo,
Certo,
io
è andato oltre, è andato oltre. Quindi creando dei rapporti personali alla fine.
sì, molto profondi, molto, e tutti, e siamo, io ancora sono legato, io sono un po', vivo un po' da recluso perché non sono tanto, non mi piace molto stare in giro, però loro mi cercano sempre di mettermi in mezzo,
Coinvolgerti,
sì, ma
chiaramente.
io
Tu
sì,
sei un po'
diciamo che sono un po'
restio, sei un po'
restio.
restio.
Sì. Però so che loro hanno veramente, e questa è forse la cosa che mi fa più piacere, hanno trovato veramente delle sorelle, ma veramente
bello.
Di cose che si
cosa sono... che non è sempre semplice in questo mondo, no, lo sai bene, no?
Sai, le attrici, capito? No, ma
sono, sono molto competitive, molto, c'è molta rivalità.
Sì. Diciamo,
però insomma magari è anche merito tuo, no, caro Luca, diciamolo.
Ma guarda, io l'unico merito è che ho ascoltato cioè quando ho fatto i provini, mi ricordo all'inizio, che ormai sono passati quasi 10 anni,
sì.
Vidi più di 100 attrici, alcune molto brave, alcune molto belle, però ho sentito di scegliere una linea, cioè avevo molto chiaro il progetto, era molto particolare come spettacolo,
certo,
che viveva veramente di un tu per tu col pubblico, veramente da strada, loro diciamo che rappresentano delle prostitute che vivono in un bordello, no? E quindi mi servivano delle attrici che avessero una personalità particolare, cioè che dentro avessero una generosità di base, perché se noi ci mettiamo, certo, la figura storica delle prostitute, poi se ne possono dire tante, però non sono a favore della prostituzione, ma nell'immaginario mio c'è anche qualcosa di generoso, se uno lo sceglie, no? Se vuoi, però è sempre un discorso molto complicato,
certo,
però d'animo, ho cercato quella roba lì e io ho trovato con queste ragazze una disponibilità totale, ovviamente alla cosa artistica, ma anche umana, e io ho solo legato, l'unica cosa è che sono riuscito a legare cose che sentivo simili tra di loro, differenti per tante cose, ma un fil rouge di questa grande generosità e umanità, mi ha portato a fare X scelte, non altre. Non era una questione di bellezza o di caratteristiche tecniche, ma è stata proprio qualcosa che ci aveva a che fare con il cuore, e ho scelto così. E infatti poi, dopo tanti anni, posso dire...
I risultati ci sono stati.
Sì.
E quindi io però citerei tutto il cast, perché merita di essere citato.
Allora,
quindi
tutto il cast, io negli anni
l'hai cambiato.
L'ho cambiato, no, ma diciamo è sempre un po' stravolgimento.
Sì.
Ho dato una trentina di attrici,
certo,
per 16 personaggi.
Ok.
Il Giardino della Filarmonica ritornerà nella versione itinerante.
Sì.
E ho parlato con Carmen Pignataro. Che
come no, certo, che è la direttrice della manifestazione.
Della manifestazione, che mi ha detto facciamo un cast ridotto, quindi io, dato che a settembre,
ecco,
non so ancora chi tornerà dall'estate, nel senso può bello, magari gente che sarà...
E allora però facciamo qualche nome di quelle sicure.
Ma i nomi, quelle... centrale è sempre dato, da Valentina Ghetti,
certo,
da Lucia Rossi, ovviamente Marco Giustini, Nela Lucic, Glenda Canino, Priscilla Micol Marino, Alessa Fabiani, Licia Mendola, diciamo,
la bravissima Licia.
Sono i personaggi che di scrittura sono importanti tenere, sono,
certo, diciamo, cioè quelli centrali, quelli centrali.
Poi ogni volta c'è Martina Palmitesta, c'è Giada Cola Francesco,
come no?
C'è Giulia Morgani, la bravissima Anna Maria,
Zuccaro, certo.
Sì, diciamo che loro, diciamo, Adele Verna, diciamo che sono tante, ho pure di dimenticare qualcuno, e loro quando posso ovviamente
le inserirai.
Colorare, sì, perché diciamo oltre alla struttura poi ci sono delle spinte che potrei dare a livello di colore,
certo,
ma non sempre mi è concesso perché dipende un po' dallo spazio, soprattutto quando...
Però diciamo che partiamo dal gruppo storico, insomma.
Sì, che è quello che ti ho detto
inizialmente. Esattamente.
Parte da lì.
Perfetto, Luca. Poi, e allora io direi che... Prego, prego, prego.
Abbiamo vinto, proprio adesso mi hanno detto che abbiamo vinto un bando, dobbiamo andare a fare uno spettacolo praticamente su a Rovigo, in un bellissimo chiostro, il chiostro degli Olivetani, con un progetto scritto da Chiara Livernini che si chiama Occhi, che racconta le muse di Modigliani, con Massimiliano Vado.
Il grande Max, bene, bene.
Sì.
Sarà solo in scena?
Sarà solo in scena, diciamo, circondato da videomapping delle muse che hanno ispirato i quadri di Modigliani.
Molto interessante.
Live, con questo videomapping, poi quadri olografie che praticamente lui sta in un delirio alcolico di assenzio e c'ha il riscontro con queste muse. Dice no, io l'ho scelto per questa.
Quindi sarà un'estate molto impegnativa questa.
Molto impegnativa.
Splendido. Dopo un anno e mezzo di silenzio, quindi torneremo a vivere, sentimi bene, senza fili, caro Luca.
Questa mi piace come chiusura.
Ti piace questa chiusura?
Moltissimo, moltissimo.
Perfetto. Allora, Luca, io ti ringrazio tanto. Rinnovo l'appuntamento quindi 25, 26, 27 giugno con la trilogia insieme a Salvatore Tancatore a Via Salaria al City Lab. Dico bene?
Sì, perfetto.
Esatto.
Il
E
lab 971 per il progetto Element,
per il
certo.
progetto Elements, naturalmente, e poi naturalmente il 1º settembre con le dissolute assolte ai giardini della Filarmonica di Roma a Via Flaminia. Luca,
Perfetto,
grazie di cuore, speriamo
grazie a
naturalmente
te,
di
è stato un
vederci,
piacere.
verrò sicuramente a Via Salaria, al City Lab,
Ah, perfetto,
intanto a ritrovarci e comunque a divertirmi insieme a te e al grande Salvatore Tancatore. Ti saluto, un abbraccio e naturalmente buon teatro, Luca.
anche a te che sei un bravo frequentatore. Grazie
Grazie,
per quello, grazie a te per quello che fai.
un abbraccio, a presto Luca,
Altrettanto.
ciao ciao.
Ciao Andrea, ciao ciao.
E allora abbiamo parlato con il regista Luca Gaeta, impegnatissimo in questo frangente estivo, e adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo scritto dal grande Franco Battiato, ma questa volta nell'interpretazione di Alice, Summer on Solitary Beach.
Portami
E allora torniamo in diretta e dopo aver ascoltato questo splendido brano eseguito da Alice, un altro brano del maestro Battiato, Summer of Solitary Beach, adesso introduco il secondo ospite. Lui è una persona che apprezzo molto, sia per le qualità umane, non comuni nel mondo del teatro, e naturalmente per il gran impegno che mette nel suo operato, sia di direttore artistico che di attore. Oggi parleremo di uno spettacolo che lo vedrà coinvolto dal 1 al 3 giugno, quindi da martedì a giovedì al Teatro dei Servi, scritto e adattato da quel diavolaccio di Leonardo Buttaroni, regista dall'alto di un cult teatrale come I 39 Scalini di qualche anno fa. Spettacolo che sarà una commedia horror dal titolo Dracula Crazy Reading. Ne parliamo naturalmente con Marco Zordan. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno caro, grazie.
Eccoci, allora,
Grazie delle parole.
ma ci mancherebbe, sono tutte strameritate. Allora Marco, tu naturalmente in questo anno e mezzo, nonostante siamo stati tutti buoni e calmi, tu non, qualcosa, non ti sei fatto mancare nulla, no?
No, diciamo
Sotto
che siamo.
tanti fronti, voglio dire, anche personale, familiare.
Sì. Diciamo che abbiamo tentato di percorrere qualsiasi, diciamo, spiraglio minimo di luce che potevamo
Certo.
intravedere tra una piega di un decreto e l'altro. E tutto questo, insomma, perché comunque diciamo che crediamo che dimostrarsi positivi, dimostrarsi, diciamo, con un ottimismo, poi tanto gente è sempre un realismo della situazione che non vogliamo non guardare, ma c'è.
Assolutamente.
Però crediamo, insomma, che comunque abbia delle forze attrattive, questo, insomma, attragga sia, insomma, che dall'altra parte, che vede in noi, diciamo, noi artisti a volte anche una possibilità di fuga, una possibilità di, come si può dire, di alleggerimento, no? In
Certo,
questo momento,
certo.
e a volte anche insomma, dal punto di vista artistico, il fatto comunque di vedere che qualcuno, insomma, va avanti nonostante tutto, sicuramente crediamo, dia coraggio, ma poi ci dà coraggio fondamentalmente a noi, quindi facciamo tutto, ma anche per puro egoismo, ecco.
Allora, senti, io appunto, come ho detto nell'introduzione, praticamente da domani tu sarai in scena al Teatro dei Servi con questo commedia horror che, tra l'altro, non è una novità, no, per Leonardo Buttaroni, insomma, visto che io ho citato i 39 Scalini.
Sì, diciamo che appunto da qualche
Si
anno a questa
inserisce un po' in quel
parte.
filone, voglio dire.
Sì, da qualche anno a questa parte diciamo che appunto partite compagnie, che la compagnia, cioè Leonardo, Diogenes, Jeffrey Mohammed,
Alessandro Di
Francisco
Somma.
Cesirillo, Ermenegildo Marciante, Paolo Carbone. Diciamo da qualche anno a questa parte abbiamo preso un po', ci piace insomma proseguire questo filone, diciamo che prende in giro il genere. Siamo passati appunto dal Noir 69 Scalini, abbiamo fatto Lucio in Bella Ribalta,
Come no,
che
certo.
diciamo, prende appunto spunto da figure che possono essere diciamo, i vizi, le virtù, no? Di qualsiasi situazione di spettacolo dal vivo. E poi questo che diciamo, è un divertimento che
Certo.
abbiamo portato in scena in streaming a marzo e che adesso appunto per questa riapertura che insomma Stefano Maravante è un altro che insomma
Direttore del Teatro dei Servi. Bravo.
ha sempre molto coraggio, sì, il Teatro dei Servi ha sempre molto coraggio per creare nuove compagnie, nuova drammaturgia e insomma è sicuramente un punto di riferimento per questo a Roma e quindi insomma ci ha colto per questo insomma un po' il
Meritatamente, visto
divertimento.
anche i successi delle precedenti stagioni, voglio dire, insomma.
Sì, poi diciamo noi eravamo in scena quando tutto è successo,
Esattamente,
fondamentalmente
esattamente.
sì,
Senti, allora
proprio.
cerchiamo di raccontare un po' in pillole questo spettacolo, insomma, un po' per accattivare il pubblico. Di cosa si tratta esattamente? Che già sento Dracula, già.
Tutto parte logicamente dal libro di Bram Stoker, ma poi logicamente è messo in scena in maniera scansagnata
Certo,
come nostro
come
solito,
vostro cifra
e
stilistica.
questa volta proprio con i copioni in mano e soprattutto con un mezzo busto, nel senso che noi ci si vede come se fossimo appunto in un fumetto. E quindi insomma, come al solito mostriamo lo scheletro di tutto quello che è la costruzione, diciamo, anche scenografica, anche di trucco e parrucco, proprio perché comunque diciamo, ci teniamo a sottolineare quello che è il gioco, no?
Comunque non mancheranno le gag, naturalmente.
Ah, no, quelle proprio no. Sicuro, insomma, che le troverete proprio agli ordini.
E quindi i tempi comici assolutamente ristretti, velocissimi, ribaltamenti, è un po', insomma, è la cifra che vi caratterizza nei vostri spettacoli, insomma.
Sì, il racconto di Dracula, come diciamo, che non avrebbe mai scritto.
Ah, appunto. No, poi io ho definito Leonardo Buttarone un diavolaccio, quindi ci sta bene.
Sì, ormai ti ha lanciato verso insomma, questo stile che è sicuramente, diciamo, in Italia è un po' mutuato da insomma, molto anglosassone.
Certo, è vero. No, tra l'altro, insomma, oltretutto sono spettacoli che ti vedono coinvolti già da anni con Che disastro di commedia, no? Insomma, tanto per citarne.
Sì, infatti tutto quanto, insomma, il mondo che viene dall'Inghilterra è interessante.
Esattamente.
Anche la regia di tutto Shakespeare in 90 minuti.
Come no, divertentissimo.
Del teatro che comunque mette in luce quello che sono appunto gli schemi, senza, diciamo, levando un po' una patina, diciamo, una patina pettinata a queste situazioni.
Sì, un po' autoreferenziale a volte, insomma.
Sì. E rendendole insomma comiche.
Senti, e questo è per quello che ti riguarda come attore, e poi naturalmente tu stai lavorando indefessamente anche come direttore artistico del Trastevere, Marco.
Sì. Proprio oggi abbiamo iniziato, diciamo, la seconda fase di Germogli, che è appunto questo progetto,
certo,
che stiamo facendo di residenze e poi restituzioni per, diciamo, aiutare le compagnie in questo momento a riavviare il loro lavoro, il loro percorso di ricerca. Tanti, diciamo, progetti che erano rimasti lì nel cassetto, insomma, oppure nell'hard disk, invece in questo modo si riescono a stare fuori, e per questo abbiamo cominciato con il collettivo S, e sui social, insomma, se andate poi lanciamo anche degli input sugli spettatori.
E poi naturalmente immagino che tu sia, insomma, già lavorando alla nuova stagione del Trastevere.
Sì, recupereremo tutti gli spettacoli qua, tutti gli spettacoli che sono saltati, e poi
qualche integrazione, insomma, ecco.
Sì, e poi attendiamo notizie, contatti, tutte le persone che abbiamo conosciuto.
Certo.
Praticamente telematica in questo anno e mezzo.
Per definire bene il cartellone, quindi poi ci sarà la conferenza stampa. Che,
insomma, sì, certo, ma a settembre...
No, settembre, certo.
Anche perché sai, di questi tempi, sapere quando si sarà di noi a settembre, insomma, è quello.
È già troppo in là, tu dici, insomma.
Sì.
Andiamo con prudenza, insomma, no? Insomma,
sì,
anche...
Lavoriamo anche per l'estate, vediamo, insomma...
Certo, e poi tu sarai impegnato, insomma, sei stato, tra l'altro, appena sei ripreso, sei stato impegnato con quello splendido testo di Veronica Liberale, insomma, no?
Sì, a Bracciano.
A Bracciano, bravo, al teatro di Bracciano.
Sì, dove andava spesso anche Rosari, perché lui è sempre andato sul lago, e lui, insomma, ricercava spesso questa atmosfera che da piccolo, insomma, le aveva tanto ispirato, e quindi, insomma, lo ritroveremo forse nella stagione prossima anche a Capranica.
Bene, beh, un testo estremamente poetico, devo dire, quello,
Sì.
Dove tu sei assolutamente un Rosari credibilissimo, caro Marco.
No, ti ringrazio.
E allora, Marco, io intanto ti ringrazio del tuo intervento, ti ho sottratto magari agli impegni familiari, e allora...
Ah, scusa, c'è stato un po' di confusione.
No, ma figurati, è piacevolissimo, ma ci mancherebbe altro. Allora, ricordo che da martedì, cioè da domani, 1 giugno fino a giovedì 3, Marco Zorda sarà impegnato con Dracula Crazy Reading, un testo scritto e adattato da Leonardo Buttaroni con Alessandro Di Somma. Vuoi ripetere anche tu il resto della compagnia?
Certo, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Ermenegildo Marcianti, Yasser Mohamed, Matteo Cirillo, Paolo Carboni alle scene e Leonardo Buttaroni alla regia,
naturalmente, insomma. E allora, Marco, grazie di cuore, naturalmente buon lavoro, e io ti saluto con buon teatro.
Grazie, finalmente.
A presto, Marco.
Grazie, Andrea.
Ciao. E allora abbiamo sentito Marco Zordan, appunto uno dei protagonisti di questa divertente commedia horror, e adesso ci sentiamo un altro brano scritto da Franco Battiato, questa volta interpretato da Giuni Russo, Una vipera sarò.
Non mi ha mai interessato
E allora abbiamo ascoltato Giuni Russo con questo brano scritto ancora da Franco Battiato e adesso vado a introdurre il nostro terzo ospite della puntata, attore, autore, regista, nonostante sia ancora molto giovane, può vantare un bel curriculum in termini di lavori scritti, diretti e interpretati. E come se non bastasse, ha pensato bene, insieme a un gruppo di visionari, di dare vita, in un momento tutt'altro che facile, ad un progetto culturale che parte dalla volontà di portare il teatro nella periferia romana, dove spesso la domanda e la voglia di andare a teatro non sempre coincide con l'offerta. E così tra l'Infernetto e il Dragoncello nel territorio di Acilia è nato per così dire un movimento di liberazione artistica, un'officina artistica che consente di realizzare un'unione tra attore e spettatore, e quindi una vera catarsi, grazie ad una rassegna di che consentirà la messa in opera di diverse iniziative, tra spettacoli teatrali, mostre, lezioni di recitazione e regia, oltre a presentazione di libri. Saluto e ringrazio Emanuele Billotta. Buonasera Emanuele.
Andrea, buonasera.
Eccoci qua, ho cercato di riassumere in poche parole un po' il vostro progetto, Emanuele.
Presentazione bellissima e ti ringrazio.
Figurati. Allora, caro Emanuele, insomma, tu sei veramente un artista iperattivo, vorrei spendere questo aggettivo per te. Come nasce veramente questa visione, no, illuminante di portare, se il teatro non va, se, diciamo, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto in definitiva, no?
Sì, diciamo che è stata un'urgenza dettata comunque dalla necessità di reinventarsi in un periodo in cui fare teatro sembra una delle cose più complicate per i problemi che tutti conosciamo, quindi dopo essere stati fermi un anno a causa appunto delle chiusure che
Oltre un
c'erano,
anno, quasi quasi, eh.
oltre un anno, certo, poi noi comunque, diciamo io con il mio collettivo, abbiamo preso in gestione il teatro proprio in pieno lockdown dell'anno scorso, quindi diciamo è stata anche una sfida il voler andare comunque avanti, non potendo poi fare cosa al chiuso, abbiamo detto esiste Madre Natura che è il palco più bello che c'è, quindi
Certo.
portiamo il teatro in mezzo alla natura. Questa è stata
Quindi una
l'idea.
bellezza amplificata, caro Emanuele.
Sì, decisamente. Diciamo, abbiamo iniziato lo scorso anno ad unire le due cose facendo delle food immersion teatrali all'interno di scorci naturali bellissimi come le Cascate di Tevepri, come Canale Monterano.
Che
Quest'anno
bello.
invece sì, abbiamo voluto, grazie alla disponibilità che ci ha dato il comitato di quartiere dell'Infernetto, che appunto ha messo a disposizione il parco che loro hanno e gestiscono, organizzare questa rassegna che è partita a maggio
E
e si concluderà
finirà a
a
settembre, se non
settembre,
mi ricordo male.
sì, il secondo weekend di
Quindi
settembre.
coprirà tutta l'estate. Senti, ecco, la domanda che ti voglio fare, la gente come ha reagito di fronte a questa iniziativa?
Ma devo dire che non ci saremmo mai aspettati una risposta del genere, nel senso che tutte le serate hanno visto tantissimo pubblico, più di quello che avevamo preventivato, poi già portare le persone a teatro non è facile, portarle in un luogo che di solito non è adibito a questo era una sfida ancora più complicata, però si vede proprio che in giro c'è voglia di teatro, in giro c'è voglia
Di stare insieme soprattutto, io dico
di
sempre di
stare insieme.
tornare a fare comunità, Emanuele.
Sono d'accordissimo su questo, sì. Infatti diciamo che farlo lì nel parco ci sta portando, adesso vorremmo nel corso di anche di giugno ampliarlo mettendo anche un punto di ristoro per far trattenere la gente
Certo,
anche
cioè,
vicino
quindi
alla periferia
portare
del
comunque dei
parco.
miglioramenti, insomma, già questo progetto che già credo che sia estremamente interessante e stimolante, perché insomma, se la gente risponde a questo appello, fondamentalmente vuol dire che di teatro ce n'è bisogno, no?
E poi soprattutto adesso la cosa che mi fa più piacere è che stanno rispondendo molto i ragazzi, sono molti i ragazzi che vengono e quindi vedere tanti giovani a teatro è qualcosa sempre di emozionante.
Indubbiamente. Senti, quindi è un programma già ben definito, mi pare.
Sì,
Quindi con una serie di
abbiamo.
spettacoli già acclarati. Puoi anticipare qualcosa, Emanuele?
Ma, la rassegna è iniziata con il processo a Mastrovizza, che è uno spettacolo per la mia regia, che è stato anche
Beh.
selezionato quest'anno per il Fringe, è continuata in questo weekend
weekend con uno spettacolo che parlava, che parla del ventennale del 2001, quindi l'anno che tra il G8 e le Torri Gemelle,
certo.
Comunque condizionato il mondo. E,
è stato un anno spartiacque, insomma.
Sì, decisamente spartiacque tra il prima e il dopo. E la rassegna inoltre vede una parte output e una parte input, diciamo, noi l'abbiamo chiamata così, ovvero una parte che si svolge proprio lì all'interno del parco, e poi alcune date che invece abbiamo voluto mantenere all'interno del teatro che gestiamo a Dragoncello, sì. Che è ex Senza Teatro di Paolo Perelli, che adesso è diventato
come no?
Teatro. E praticamente il prossimo spettacolo, infatti il prossimo weekend sarà là per la regia di Federica Deler, che si chiama Sweet Back Where I Am, ed è un percorso di cui io ho sbirciato solamente le prove fino adesso, ma veramente mi ha portato in un'altra dimensione. Consiglio vivamente, è una regista molto giovane, ma dal grande talento, quindi abbiamo cercato di unire sia produzioni nostre interne, sia spettacoli di compagnie, amiche che comunque condividono un'idea di teatro.
Lo spirito, certo, di questa iniziativa.
Sì, avremo il piacere a inizio agosto di ospitare Marco Zordan.
Come no, ci abbiamo parlato poco fa con Marco, quindi infatti, straordinaria persona, devo dire.
È un grande, infatti sono contento che porterà Canzoni di Grazia e Giustizia, che è uno spettacolo che debutterà proprio all'interno della rassegna.
Certo.
Ospiteremo I Cammarere, che è un altro spettacolo che a Roma Fringe Festival quest'anno ha fatto il botto, ha preso i due premi come miglior attrici, il premio come miglior regia. Quindi stiamo cercando di portare anche del teatro che sia di qualità, oltre che portare solo del teatro.
Anche di, se vogliamo dire, anche di impegno, no? Senti, quindi non solo teatro, ma come dicevo anche presentazione, diciamo, anche di libri, no? Quando,
La presentazione di libri li facciamo all'interno del teatro, diciamo quest'anno era partita molto bene questa cosa.
Sì.
Poi purtroppo è stato proprio il giorno in cui abbiamo fatto il debutto di questa iniziativa, in cui presentiamo una mostra che va ad arredare in maniera diversa ogni volta il teatro, una al mese, e unità a presentazioni di libri, a musica dal vivo, in cui presentiamo anche gruppi di zona, proprio per cercare di
incentivare
un circuito tra tutte le realtà che tra Ostia,
certo,
il Dragoncello, l'Informetto, Dragona, gravitano, e che molto spesso sono tutte realtà isolate.
Chiaro, e quindi offrirgli un'opportunità, no? di salire su un palco, di raccontarsi, Emanuele.
Sì, un'opportunità proprio di fare comunità tra,
certo, certo,
sia sopra che sotto il palco.
E poi anche i laboratori, altra bella iniziativa.
Sì, noi abbiamo una scuola all'interno del teatro, una scuola stabile.
Aperta a che fasce di età, Emanuele?
Ma a qualsiasi fascia d'età, perché abbiamo dei corsi per bambini e corsi,
certo,
per adulti, abbiamo, diciamo, i nostri allievi sono variegati, vanno veramente dai 10 ai 60 anni. Diciamo.
E credo che questo sia già un termometro, sapete che comunque c'è gente che vuole venire a cimentarsi, a provare quello che è un po' il piacere della recitazione, no?
Sì, ma anche perché intanto noi abbiamo sia abbiamo due corsi di teatro, uno che è legato alla ricerca teatrale e alla performance,
sì,
uno legato appunto sempre alla ricerca teatrale e al combattimento scenico, ma poi abbiamo anche dei corsi di cinema, sia di recitazione che di regia cinematografica, abbiamo dei corsi di musica, corsi di drammaturgia.
Quindi è piuttosto articolato.
Sì, e devo dire che sono contento del fatto che con tutte le difficoltà che ci sono state quest'inverno, i nostri allievi sono rimasti lì, fedeli, anche a distanza, e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere.
Ecco, e tutto questo dopo, io torno a sottolinearlo, fa molto piacere sapere che ci sono un gruppo di ragazzi che hanno voglia di mettersi anche in gioco, se vogliamo, con un'iniziativa così, voglio dire, così importante, così stimolante, ma anche meritoria, dopo un anno e passa di silenzio, tornare a far sentire la voce, grazie appunto alle idee, perché senza le idee non si va da nessuna parte, Emanuele. E quindi io ti saluto, con il prossimo appuntamento è questo fine settimana, giusto?
Sì, 4, 5, 6 6 giugno con Sweet Back Where I Am, uno studio barocco. Comunque sulla pagina di Catartica,
ecco, diamo tutte le coordinate, diciamo, della rete. Quindi c'è una pagina dedicata,
c'è una pagina dedicata a ciò che fa l'associazione su Facebook, c'è il contatto su Instagram.
Bene.
C'è un evento legato proprio a Catartica 8/20/21, che è il nome della rassegna, dove pubblichiamo tutto ciò che accade.
Quindi appuntamento 4-5-6 con il Catartica Teatro. Emanuele, grazie di cuore per il tuo intervento. Verrò comunque a trovarvi in ogni caso, per così anche per... Ti ringrazio molto e quindi naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo e soprattutto buon teatro, caro Emanuele.
Grazie.
A presto. Ciao, 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 ciao. E allora abbiamo parlato con Emanuele Billotta, uno degli artefici del Catartica Teatro, e adesso ci andiamo a sentire un altro brano scritto dal grande Franco Battiato, questa volta cantato da una grandissima come Milva, e Risveglio di Primavera. E allora abbiamo ascoltato la splendida voce di Milva, che in questo brano stupendo scritto sempre dal maestro Battiato, e adesso vado ad introdurre il nostro quarto ospite. Lui è un attore, autore, regista, è un artista tutto tondo, formatosi all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Quirino, laureandosi poi successivamente con una tesi sul radiodramma e su Edoardo De Filippo. È stato premiato 2 anni consecutivi per la miglior drammaturgia al Festival In Divenire nel 2018 e 2019, e poi ha fatto incetta di premi al Fringe Festival del 2018. È un artista impegnato anche sul fronte dei diritti umani, grazie anche a progetti promossi da Amnesty International come Nessuno Escluso e Partecipare. Dal 4 al 6 giugno, quindi questo fine settimana, sarà impegnato al Teatro Basilica con un testo da lui scritto e diretto che si intitola Ion. Saluto e ringrazio Dino Lopardo. Buongiorno Dino. Eccoci.
Saluto tutti.
Allora, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Allora, vorrei mutuare una battuta del tuo splendido testo teatrale Trapanaterra. Lo dico a distanza apposta di questo anno e mezzo in cui quasi siamo stati tutti chiusi in casa. quando non reagisci più si muore, giusto?
Sì, è vero.
Ci sta bene?
Beh, questa cosa è meravigliosa, infatti non me l'aspettavo assolutamente.
T'ho preso il contropiede.
Bellissimo, bellissimo, è evocato anche un ricordo.
Uno splendido testo, veramente bellissimo, devo dire, grazie alla tua sensibilità. Quindi che ti vede anche, tra l'altro, promotore, come ho detto prima, anche di Amnesty International.
Sì, praticamente dal lockdown, dal primo lockdown.
Esatto.
Mi sono rinchiuso in casa e ho lavorato su questo progetto.
Ecco, quindi per dire che gli artisti comunque hanno lavorato, a prescindere che sono stati bloccati in casa, insomma, no? Hanno dato il loro contributo in scrittura.
Il nostro piccolo contributo, il mio piccolo contributo è stare appunto... raccontare questa storia.
Ecco, no, devo dire che poi tu hai fatto questi due corti, diciamo, questi due piccole chicche per Amnesty, trattando anche temi, secondo me, di una bellezza incredibile, perché Nessuno Escluso, appunto, dove tu hai focalizzato l'attenzione su tutto quel personale che si è veramente dannato per, parlo del personale sanitario, ovviamente, che veramente ha dato tutto e di più per cercare di alleviare questa sofferenza inaspettata di questa pandemia, che c'ha veramente una flagellazione stata, e poi partecipare rivolto soprattutto, e qua credo che sia stato veramente, sei stato strepitoso, parlare delle persone anziane che non hanno avuto neanche, voglio dire, quel momento di saluto, di congedo dai propri cari.
Sì, due temi ostici.
Credo che non sia stato neanche facile trattarli, Dino.
No, ci ho riflettuto molto, anche perché il pericolo era di strumentalizzare, insomma, anche l'argomento molto attuale. Ho cercato comunque la giusta distanza e ricercare una sensibilità, insomma, altra. Spero di esserci riuscito, ecco.
Beh, insomma, credo che sia stato molto apprezzato, tra l'altro, quindi hai avuto diversi riconoscimenti per questo, insomma.
Sì, è andata bene.
Beh, ma tu sei abituato ai riconoscimenti, io l'ho citato, quindi con il Festival di Venere, col Fringe Festival, insomma, non ti sei fatto, come si dice ora, ma non ti sei fatto mancare nulla, insomma, no? Quindi la tua scrittura lascia sempre il segno, caro Dino, come non lascia il segno neanche con Yon, tra l'altro, che sarà in scena dal 4.
Sì.
Sarà un ritorno, in realtà sarà un ritorno, insomma.
Sì, in effetti sì, 4, 5, 6 al Teatro Basilica alle ore 20:30. È un ritorno desiderato, atteso tantissimo, è anche un'emozione. Io la vedo, come l'ho detto anche ai miei collaboratori, agli attori,
certo,
con cui lavoro, come un dono, ecco. Ora come ora la vedo in questo modo.
Ecco, sul palco sul palco ci sarà, naturalmente, in veste di attori, Andrea Tosi, Iole Franco e Alfredo Tortorelli, giusto?
Sì.
Questa è la tua squadra, diciamo che è la tua squadra, dai.
La compagnia è una bellezza, siamo molto emozionati, anche perché non vediamo il pubblico da molto tempo.
Certo. Perché poi tu, insomma, dove saresti dovuto andare in scena, diciamo, un anno e mezzo fa, e poi tutto purtroppo è successo quello che è successo, insomma.
Sì, purtroppo si è tutto bloccato, però non ci siamo mai fermati, sostanzialmente.
No, ma certo. Senti,
abbiamo continuato.
Senti, Dino, Yon in realtà è un po' uno spaccato di quello che sono gli equilibri familiari, molto complessi, no? I rapporti tra fratelli, tra genitori. Ecco, parlacene un po' più in maniera più diffusa, senza fare spoiler, naturalmente.
Assolutamente no.
Perché dobbiamo incuriosire la gente a venire a teatro, naturalmente.
Certo, hai colto perfettamente l'essenza, che poi tratto nei miei testi.
Certo.
Terra, Attesa e quest'ultimo lavoro dal titolo appunto Yon. Questo rapporto familiare, perché secondo me la famiglia è la radice da cui ogni individuo poi trae,
esatto,
la condizione esistenziale, e tutto è determinato dalla famiglia, che poi si riverbera successivamente anche nella società, e spero che il pubblico si rispecchi, se non in tutto, ma almeno in anche una piccola parte di quello che poi andrà a vedere per quanto riguarda lo spettacolo Yon. Ci si ritroverà, credo, anche perché il lavoro è stato molto complesso. Io onestamente odio la scrittura a tavolino, nel senso già dal primo giorno di prove in sala apro le porte, spalanco le porte e faccio entrare tutti, cioè il pubblico, il futuro pubblico, curiosi, certo. Per confrontarci anche con gli attori. Quindi questo è stato un esperimento, secondo me, riuscito, dove sia io che Andrea,
Iole,
certo. Ci siamo ritrovati poi.
Senti, la domanda, come diceva qualcuno, corre d'obbligo. Ecco, questa tua, naturalmente, questa tua specificità e questa tua, voglio dire, andare in maniera chirurgico nell'ambito delle dinamiche familiari, qual è la suggestione che ti spinge a scrivere di questo? Perché sono temi estremamente molto da prendere molto con le molle, voglio dire, non è semplice, spaccare il capello, insomma, in queste situazioni.
Non è per niente semplice, ecco. È un'indagine sociologica, innanzitutto antropologica, perché,
certo.
Perché poi va contestualizzato sicuramente anche il luogo da dove proviene anche una semplice storia, che può essere da semplice storia può essere anche molto molto più complessa, quindi da un microcosmo che è la famiglia si riverbera nell'intera società e quindi in un macrocosmo. E, sostanzialmente l'approccio è molto da indagatore, ecco. Io mi pongo un sacco di domande, anche lo spettacolo poi solleva delle domande,
certo.
Non sono nessuno come autore, come regista,
non è che non vuoi dare risposte, ma poi ovviamente lasci al pubblico, che sia il pubblico a dare le risposte, insomma.
Sì, tantissime risposte, quindi lascio in sospeso questo, magari lancio delle mine, degli indizi.
Certo, certo, poi, come si dice, il sasso nell'acqua, no?
Sì.
E quindi tra l'altro tematiche che in realtà poi sono voglio dire abbastanza frequenti, se vogliamo andare ad approfondire, no? Perché tu hai naturalmente racconti di una storia di una famiglia, ma che possono essere la storia di tante famiglie in fondo.
Sì, anche per quanto riguarda l'aspetto poi, se vogliamo, drammatico, io di solito applico tre tipi di scritture: una scrittura scenica, una scrittura testuale principalmente,
sì.
Una scrittura illuminotecnica e anche una scrittura scenotecnica, nel senso che sono molto legato anche a degli elementi scenografici che costruisco materialmente, anche con l'aiuto poi degli attori.
Ci certo, quindi non ce n'è una che prevale sull'altro, cioè tutto deve essere un giusto mix, tu dici?
Sì. Deve essere un giusto mix, è come veramente un orologio svizzero, deve essere tutto coordinato per certo. Poter esprimere al meglio una sensazione, un sentimento e dare, lasciami passare il termine, quel famoso pugno allo stomaco allo spettatore.
Bene, bene. E allora io, caro Dino, ti ringrazio tanto del tuo intervento, per la tua disponibilità. Credo che il 4 forse ci vedremo, credo, quindi così ci salutiamo. E sarà una bella occasione e quindi invito tutti venerdì 4, giovedì 5 e domenica 6 ad andare al Teatro Basilica, quindi proprio di fronte alla Basilica di San Giovanni, accanto alla Scala Santa, per capirci, dove per assistere a Ion, questo spettacolo scritto da Dino Lopardo, in scena Andrea Tosi, Iole Franco e Alfredo Tortorelli. Vogliamo aggiungere qualche altro collaboratore che è implicato in questo spettacolo? Che è giusto dare voce.
Sono tanti, la lista è veramente, veramente lunga.
Quindi dice, non facciamo torto a nessuno, insomma.
No, assolutamente. Anzi, ringrazieremo tutti
quando sarà per lo spettacolo. E allora, veramente, Dino, grazie di cuore, buon lavoro e noi reagiremo sempre, ok?
Grazie a te, saluto tutti e grazie anche per questo prezioso spazio.
E allora, buon teatro, Dino.
Buon teatro, un abbraccio.
Ciao, ciao Dino, ciao, ciao, ciao. E allora abbiamo ascoltato Dino Lopardo, appunto protagonista come autore di Ion al Teatro Basilica, e adesso ci sentiamo un altro brano scritto sempre da Franco Battiato, questa volta nella splendida voce di Fiorella Mannoia, Il movimento del dare.
Dagli insetti, come difendersi e percepire dagli uccelli, come si possa estrarre succo dalle foglie. Così parlo a te, che non so chi sei. Abbiamo imparato dalle donne come illudere e conquistare, dai genitori a non rubare, dai bambini a giocare senza porsi limiti, seguendo la nostra visione del mondo. L'allegria ci passa accanto tra assordanti rumori. Abbiamo perso tempo e lacrime. Nella vita, a sorridere e sopportare, nelle chiese a non pregare, nelle scuole a non comprendere e ad ascoltare altre visioni del mondo. Giardini e notti ci attendono di nuovo, nell'anno che verrà l'oscurità non ci fa più paura, ormai.
E allora abbiamo ascoltato questo splendido brano di Fiorella Mannoia, Il movimento del dare, scritto dal grande Franco Battiato, e adesso andiamo ad ascoltare l'ultima nostra ospite della puntata, di questa 24esima puntata. Lei è un'attrice artista poliedrica, autrice, regista, attrice, ma anche danzatrice e cantante, poi non so che cos'altro. Ha frequentato diversi laboratori teatrali fino a diplomarsi presso la scuola di drammaturgia del Teatro Brancaccio, la STAP, diretta dal grande Lorenzo Gioielli. Domani sarà in scena al Teatro Vittorio nell'ambito della 12ª edizione della rassegna Salviamo i Talenti, voluta dalla sua direttrice artistica Viviana Tognolo, con lo spettacolo dal titolo Tortellini e il giorno in cui furono inventati, un testo scritto a quattro mani insieme a Federico Gatti, con il quale condividerà il palcoscenico insieme anche a Carlotta Ronica. La regia è naturalmente sua, insieme a Valeria Iovino. Saluto e ringrazio Alice Bertini. Buongiorno Alice!
Buongiorno, buongiorno Andrea.
Eccoci qua, allora ce l'abbiamo fatta a sentirci.
Ce l'abbiamo fatta.
E quindi immagino che sei presa dalla prova, giusto?
Sì, siamo già tutti in teatro, siamo già agli appuntamenti.
Splendido, splendido. Allora ti rubo pochi minuti perché so che insomma ci sarà la generale, no? Giusto oggi?
Sì, questa sera ci sarà la generale. Sì.
Bene, bene. Allora parliamo di questo Tortellini, che già è suggestivo di per sé, no? È il giorno in cui furono in inventati, che tu, insomma, è un ritorno questo spettacolo dopo che l'avevi portato in scena qualche anno fa, dico bene?
2 anni fa, precisamente 2 anni fa.
Al Cometa Off, esattamente.
Il 31 giugno, esatto.
Al Cometa Off.
Di maggio.
Esattamente. Sì, allora, parliamo di questo spettacolo, perché uno pensa Tortellini c'entra qualcosa la cucina, e invece...
No, ecco, non è un manuale di cucina Tortellini.
E quindi, insomma, rassicuriamo...
Sì, si potrebbe definire politico, però non inteso con critiche ai partiti, alle poltrone, insomma alla nostra attuale politica, ma nel senso stretto del termine politica, ovvero connesso con la società, con le dinamiche delle persone, le emozioni, e quindi insomma un testo che parla fondamentalmente della natura umana. Tortellini sono semplicemente uno strumento,
certo. È un pretesto in realtà.
È un pretesto esatto, che viene utilizzato dai nostri protagonisti, tutti e tre molto diversi da loro. È un pretesto per riuscire, o almeno provare a raggiungere i propri obiettivi, che sono i propri desideri, che però sono molto molto diversi tra loro.
Che non sarà facile neanche raggiungere, Alice, immagino.
Non sarà per
e non è detto che poi si realizzino.
Esatto, non è detto.
Non è detto.
Però insomma questo il pubblico lo potrà scoprire soltanto venendo a vederci.
Esatto, ecco. Esatto. Quindi sarà una serata secca domani?
Sarà una serata secca, sì, perché di fatto siamo in un contest per cui certo. Diciamo, ci stiamo giocando questa finale e speriamo insomma di
prevalere, diciamo così,
sì,
va?
Perché così magari l'anno prossimo veniamo prodotti e certo. Messi in cartellone. Però
la giusta competizione ci sta bene comunque, la giusta competizione.
Esatto, anche se non fosse, comunque questa è un'ottima occasione e comunque sia Tortellini avrà già delle date anche in futuro, per esempio già abbiamo il 27 di agosto prossimo una data alla Grottaccia di Ladispoli, un sito storico molto interessante, quindi insomma
ci darai notizie naturalmente di questo evento.
Ovviamente.
Bene, e poi che cos'altro c'è in pentola per da qui insomma nei prossimi mesi, perché naturalmente abbiamo visto che la stagione sta andando per il verso giusto, sperando che non ci siano diciamo ritorni indietro quindi tu stai già lavorando per questo?
Io, allora, diciamo per quanto riguarda me da sola, io penso che tutte le mie
energie,
i miei impegni, sì, saranno comunque destinati al prossimo anno, quindi è la stagione 2021-2022, però appunto invece su Tortellini stiamo lavorando in modo tale di fare almeno un'estiva.
Da portare in giro comunque, da portare in giro.
Esatto, e poi stiamo scrivendo un altro testo, che speriamo comunque di poter mettere in scena l'anno prossimo.
Bene, quindi non ci fermiamo assolutamente, ma ti volevo chiedere, siccome tu sei, come ho detto, sei un'artista poliedrica, no? Insomma,
sì.
qual è la figura che ti piace di più? Ti piace più scrivere, recitare, dirigere, danzare? Vabbè, danzare sei, insomma...
No, danzare sei al passato, diciamo.
Ah, ormai è relegato è relegato al passato.
Diciamo, la danza mi ha dato una disciplina che mi consente
immagino,
di essere molto strutturata.
Bravo.
Però, diciamo, mi piace di più la recitazione. Allora, io
dove ti esprimi meglio, dove ti senti più a tuo agio?
Allora, io mi sento più a mio agio ovviamente nella recitazione,
certo,
perché comunque è la cosa che ho studiato di più, però non nego che anche la regia mi stupisca.
È stimolante.
Sì, però credo comunque che per la regia serva un'età, ecco, non so.
Una preparazione, ci vuole esperienza,
ci vuole esperienza,
che tu sei ancora giovane naturalmente.
E
però insomma magari da grande farai più la regista?
Forse sì, però insomma vedremo.
Quindi è un work in progress, ci stai lavorando sopra.
Esatto.
Bene, e allora a questo punto io, cara Alice, intanto grazie per il tempo che ci hai dedicato, perché
grazie
insomma so che i minuti sono contati naturalmente,
e
approfitto per salutare anche la grandissima Viviana Tognolo, che è una direttrice straordinaria. Sì, assolutamente, che insomma tiene a quel teatro come se fosse un figlio, giustamente.
Giustamente.
E quindi ricordo l'appuntamento domani, 1 giugno, ore, cara Alice?
20.
Ore 20, mi raccomando, precisi, quanto dura lo spettacolo?
80 minuti,
quindi un'ora e 20. Allora, tutti al Teatro Vittoria, Piazza Santa Maria Liberatrice, insomma, credo che tutti quanti lo conosciamo, con Alice Bertini, autrice di Tortellini e il giorno in cui furono inventati, scritto insieme a Federico Gatti, con Alice Bertini sul palcoscenico, insieme allo stesso Federico Gatti e Carlotta Aronica. Dico bene?
Sì.
Abbiamo detto tutto, la regia è sempre tua, insieme a Valeria Iovino.
Esatto.
Ebbene, abbiamo completato tutte le informazioni istituzionali, per così dire. Alice, grazie di cuore.
Grazie a te, Andrea.
E allora ci sentiamo prossimamente, speriamo, in qualche teatro per incontrarci. In bocca al lupo e buon teatro, Alice.
Crepi.
Ciao, a presto. Ciao. E allora abbiamo parlato con Alice Bertini, e appunto da domani al Vittoria, e adesso ci salutiamo con l'ultimo brano. Questa volta abbiamo dedicato gran parte dal punto di vista musicale alla figura di Franco Battiato. Voglio ricordare che dopodomani, ovvero 2 giugno, cadono i 40 anni dalla morte di Rino Gaetano, un grande cantautore che insomma da tutti è ancora molto amato. E ci salutiamo con Aida.
le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età.
Bene, allora abbiamo sentito questo splendido pezzo di Rino Gaetano, Aida, in onore appunto del, così per ricordare il 40° anno della sua scomparsa, il 2 giugno del 1981, e quindi come costume di Quarta Parete il Teatro Radio ci salutiamo con l'aforisma di oggi, che fa così oggi: non si impara a recitare, ma a usare emozioni e sentimenti. Firmato Marion Cotillard. E allora ricordo a tutti il prossimo appuntamento, settimana lunedì prossimo, 7 giugno, ore 16 come sempre, e quindi grazie a tutti per averci seguito, e cosa dire, continuate a seguire naturalmente le trasmissioni di Radio Sonar. Ci vediamo lunedì prossimo, buon teatro a tutti.
oggi quasi ciecamente sto sbagliando su di te. Una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste dalla gente che